Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Krishna a tutti, benvenuti all'ascolto di Radio Krishna Centrale. Anche quest'oggi, anche questo domani, anche questo ieri, sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, costantemente, tutta la vita, tutta la, anche la prossima vita. Radio Krishna Centrale, in effetti, è l'unica radio che trascende, come dice qualcuno, l'influenza del tempo. Molti ci dicono: ma quando ascolto la vostra radio mi dimentico anche che ore sono, che giorno è, che dovevo prendere la medicina, dovevo prendere la pastiglia, dovevo avere l'appuntamento col dottore, e mi sono dimenticato perché mi sono messo ad ascoltare i vostri programmi così rilassanti, così interessanti, mi sembra di ritornare nella dimensione che ho sempre cercato. In effetti questa è la caratteristica dell'ascoltare il nome di Krishna, come dice Krishna Chaitanya, Krishna. Quando ascoltiamo questa vibrazione sonora del santo nome, qualcosa impercettibile, cioè impercettibilmente, diciamo, no? Succede nella nostra coscienza. Anche se non ce ne rendiamo conto, ci stiamo purificando il cuore, e allora diventiamo anche più sensibili, più intelligenti, e possiamo vedere la vita da un'altra prospettiva, dalla prospettiva reale, quella vera, non quella falsa, temporanea, illusoria, ma quella reale, quella della piattaforma, come dicevamo in un altro programma. Sat significa l'eternità, la piattaforma reale, eterna, non mutabile. Allora, in questo appuntamento, in questo nuovo appuntamento, abbiamo pensato di leggere un capitolo dello Srimad Bhagavatam. Leggere e cercare anche di studiare insieme, di commentarlo, no? E quest'oggi leggeremo il seguente capitolo, del seguente canto dello Srimad Bhagavatam.
Oh,
leggeremo un capitolo del quinto canto dello Srimad Bhagavatam, che questo capitolo descrive il Bhagavad Dharma, o i principi spirituali del servizio di devozione. Questi principi trascendono quelli osservati dagli uomini che vogliono ottenere la liberazione ed essere alleviati dalle sofferenze materiali. Sarà spiegato in questo capitolo che un essere umano non deve faticare come un cane o un maiale al solo scopo di soddisfare i suoi sensi. La vita umana deve in particolare permetterci di riallacciare la nostra relazione col Signore Supremo. E tutti i tipi di penitenze e austerità dovrebbero essere accettate per giungere a questo fine. L'ascesi permette di purificare il cuore da ogni contaminazione materiale, il che ha l'effetto di stabilirci a livello spirituale. Parleremo di Sri Rishabhadeva. Una manifestazione divina del Signore venuta a insegnarci i principi del Bhagavad Dharma. Rishabhadeva, il figlio di Maharaj Nabi, ebbe 100 figli e durante il loro regno il mondo fu molto felice sotto tutti gli aspetti. Quando Rishabhadeva apparve come figlio di Maharaj Nabi, il popolo vide in lui il personaggio più nobile e più affascinante di quest'epoca, quell'epoca. La sua ponderazione, la sua influenza, la sua forza, il suo entusiasmo, lo splendore del suo corpo e le sue qualità spirituali sfidavano ogni paragone. Il termine Rishabha significa il migliore o il supremo. Così, grazie alle qualità eccezionali di suo figlio, Maharaj Nabi lo chiamò Rishabha, il migliore. La sua influenza fu incomparabile. Quando un giorno sopraggiunse una siccità, Rishabhadeva non si preoccupò di Indra, il re dei cieli, che è personalmente responsabile della caduta delle piogge. Ma grazie alla sua propria potenza, egli coprì ampiamente di pioggia il suo regno a Janaba. Questo è il nome della capitale di questo regno. Quando Rishabhadeva, che il Signore Supremo, apparve come suo figlio, il re Nabi cominciò ad allevarlo con la più grande cura. Dopodiché gli affidò il trono e, ritirandosi dalla vita di famiglia, visse nell'eremo di Badarikashram, completamente assorto nell'adorazione di Vasudeva, il Signore Supremo. Per seguire il costume sociale, Rishabhadeva andò per un certo periodo di tempo a studiare alla Gurukula, la scuola del maestro spirituale. In seguito, obbedendo agli ordini del suo maestro, il suo guru, egli accettò come moglie Jayanti, che gli fu data da Indra, il re dei pianeti celesti. Egli ebbe da lei 100 figli, il maggiore si chiamava Bharata. Ed è a partire dal regno di Maharaj Bharata che il nostro pianeta porta il nome di Bharatavarsha. Tra gli altri figli di Rishabhadeva i principali furono Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha e Kikata. Egli ebbe anche Kavi, Havi, Antariksha, Prabuddha, Pippalayan, Avirhotra, Drumila, Chamasa e Karabajana. Invece di governare il regno, questi ultimi scelsero di farsi mendicanti, predicatori erranti della coscienza di Krishna, seguendo i precetti religiosi del Bhagavatam. La loro personalità e la loro vita è descritta nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, nel passo che racconta l'incontro di Vasudeva e di Narada a Kurukshetra. Per istruire gli uomini, il re Rishabhadeva compì numerosi sacrifici e insegnò ai suoi figli l'arte di regnare. Canto quinto, capitolo quinto, gli insegnamenti di Rishabhadeva ai suoi figli. Rishabhadeva disse ai suoi figli: miei cari ragazzi, tra tutti gli esseri che hanno rivestito in questo mondo un corpo materiale, coloro a cui è stata assegnata una forma umana non dovrebbero faticare giorno e notte solo in vista del piacere dei sensi, accessibile anche ai cani e ai maiali che si nutrono di escrementi. Essi dovrebbero invece praticare la penitenza e l'austerità per raggiungere il livello divino del servizio di devozione. Grazie a questa pratica il cuore si purifica e si scopre allora un'esistenza eterna piena di felicità, che trascende la felicità materiale e dura eternamente. Spiegazione di Sua Divina Grazia Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In questo verso Sri Rishabhadeva parla ai suoi figli dell'importanza della vita umana. Le parole Dehabak designano dunque chiunque sia rivestito di un corpo materiale, ma l'essere che si vede attribuire una forma umana non deve agire come un animale. Quindi chiunque sia rivestito di un corpo materiale è chiamato Dehabak. Deha significa corpo e Bak significa rivestito, quindi Deha Bak. Ecco qui, Deha Bajam, Niloke. Tutti gli esseri individuali che hanno rivestito un corpo materiale, Deha Bajam Niloke. Sebbene tutti questi esseri siano rivestiti di una forma fisica, di un corpo, c'è una differenza fra la forma umana e la forma animale. I cani e i maiali, per esempio, soddisfano i loro sensi mangiando escrementi. Similmente, dopo una giornata di lavoro, alcuni esseri umani, tra virgolette, si sforzano, giunta la notte, di trovare il piacere mangiando, bevendo, abbandonandosi a piaceri sessuali e dormendo. Devono inoltre proteggersi da ogni eventuale aggressione. Tuttavia, non è in questo modo che vive un uomo civilizzato. Un essere umano degno di questo nome deve accettare volontariamente alcune sofferenze in vista del progresso spirituale. Praticamente questi, è spiegato qui che questi animali, come i cani e i maiali, si nutrono di queste sostanze contaminate. E allo stesso modo anche gli uomini, anche se in altre forme, stanno mangiando questo tipo di sostanze nella forma di cadaveri, pesci morti o altri animali contaminati come uova, così, altre sostanze contaminate come le uova, tutte queste varietà, no, di sostanze che vengono al giorno d'oggi utilizzate normalmente e che tutti pensano che si tratti di alimenti, quando invece non si può parlare di cibo veramente, oppure, se si può definire cibo, è un cibo influenzato dall'ignoranza, per cui continuando a nutrirsi di questo tipo di sostanze, che sono qui paragonate agli escrementi, perché i cani e i maiali mangiano escrementi, non è possibile purificare la nostra coscienza, ma al contrario sviluppiamo una coscienza contaminata e ovviamente la nostra mente sarà molto disturbata e non potremo sviluppare la sensibilità necessaria per capire le argomentazioni spirituali. Per questo si insiste abbastanza spesso sul fatto di perlomeno diventare vegetariani, perlomeno. Anche perché da quella piattaforma uno può offrire il cibo al Signore, ma se uno ancora è attaccato a nutrirsi di questi cadaveri, di queste schifezze praticamente, assolutamente non si può parlare di fare un benché minimo avanzamento spirituale, a meno che una persona non entri in contatto con il Mahaprasada delle divinità o con un libro di Krishna o con un puro devoto, allora la sua vita potrà cambiare, anche se si trova coinvolto in questi tipi di in questi modi rozzi, grossolani di alimentarsi. Una persona che viene al tempio e che assaggia questo cibo superiore ha la possibilità di cambiare la sua, diciamo, abitudine e ritrovare quei gusti che in effetti si era completamente dimenticato dopo un periodo così lungo di oblio, no? Vissuto nell'ambito della vita materiale. Quando uno ritorna nella sua dimensione originale di servizio devozionale a Dio, ha come l'impressione di svegliarsi da un sogno, più che un sogno, un incubo. Come questa musica, no? La musica dell'incubo. Ci nutriamo di tutti questi alimenti basati anche sulla violenza, fra l'altro, perché questi animali che vengono cotti, bolliti, vengono una cosa pazzesca. Le aragoste ancora vive, le mettono nell'acqua bollente proprio per farle, non so perché, poi non lo so perché io non me ne intendo, e mangiano di tutto, proprio le cose più abominevoli, proprio le rane, le lumache, tutto quello che si muove praticamente si può bollire o friggere e ingurgitare. E poi pensare di capire gli argomenti spirituali con una coscienza così animale è impossibile. Quindi è necessario una pratica, e ora Shri Shabadeva ci spiegherà qual è questa pratica di disintossicazione per uscire da una concezione così animalistica della vita che ci porta poi a mangiare tutti questi tipi di immondizie o di cadaveri, animali morti e cose di questo tipo. Allora, un essere umano degno di questo nome, continua la spiegazione, Srila Prabhupada, deve accettare volontariamente alcune sofferenze in vista del progresso spirituale. Per esempio, alzarsi presto la mattina o fare qualcosa anche contro la nostra volontà. Per esempio, noi magari ci piacerebbe, la mente ci direbbe di andarcene al mare, a nuotare al sole, così, invece no. Il servizio di devozione è più importante, no? Allora il devoto si prende la briga di predicare la coscienza di Krishna, che è una grande responsabilità, di andare in giro dalle persone a distribuire questa conoscenza rischiando anche la vita, piuttosto che andare al mare, perché accetta queste sofferenze volontarie per progredire spiritualmente, per fare la volontà del Signore, del Maestro spirituale, e per aiutare anche gli altri, ovviamente. Naturalmente anche gli animali e le piante soffrono a causa delle loro azioni passate. Tuttavia l'essere umano deve accettare alcune restrizioni volontarie sotto forma di austerità per accedere alla vita divina, il che gli permetterà di godere di una felicità eterna. Quindi uno fa dei sacrifici prima per poi trovare la liberazione dopo. E invece questi sciocchi di persone materialiste cercano di godere subito di tutto, perché tanto poi pensano che non c'è più niente, e questo è l'errore incredibile che sta portando questa società umana al più alto livello di degradazione, praticamente. Ogni essere vivente si sforza di trovare la felicità, ma finché rimane imprigionato in un corpo materiale deve subire ogni genere di sofferenza, perché ovviamente il corpo invecchia, muore, si ammala, c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualche malattia, qualche problema, qualche disfunzione. L'uomo è sensibile ai valori superiori, deve dunque agire secondo la conoscenza superiore che gli è trasmessa al fine di accedere alla felicità eterna e tornare a Dio. Sì, Srila Prabhupada spiega che l'uomo è l'unica specie che può capire i discorsi, può ascoltare discorsi e comprendere la filosofia trascendentale, che ci può elevare la nostra coscienza, e per cui deve utilizzare bene questa forma umana per ritornare nella nostra dimora originale da Dio. Viene messo in evidenza in questo verso che il governo e il padre, protettori naturali, dovrebbero educare le persone che dipendono da loro ed elevarle alla coscienza di Krishna. Privo della coscienza di Krishna, ogni essere deve soffrire a causa del fatto che è immerso nel ciclo perpetuo della nascita e della morte. Quindi il compito del governo, qui dice Prabhupada, è quello di proteggere i suoi subordinati, i cittadini, i sudditi, eccetera, no? Invece al giorno d'oggi è esattamente il contrario, no? Il governo, invece di proteggere i cittadini, li sfrutta, sfrutta il loro lavoro, e con le tasse, invece di fare delle attività per il loro vero interesse spirituale, quindi per la loro vera felicità, costruiscono soltanto delle strutture che servono soltanto al benessere del corpo, come ospedali o manicomi criminali, prigioni, oppure palazzi di cemento dove poter diciamo, inscatolare migliaia di persone, che poi lavoreranno in qualche fabbrica per 8-10 ore al giorno e torneranno a casa, guarderanno la televisione e al mattino dopo di nuovo ancora a lavorare in questa fabbrica senza capire niente del vero obiettivo della forma umana, della vita umana. Per cui possiamo affermare che al momento attuale non c'è veramente una protezione da parte di questi governanti, però i devoti sono molto ottimisti e sperano, sono sicuri che in futuro ci sarà un progresso, ci sarà una sensibilizzazione da parte di questi governanti che ascolteranno la coscienza di Krishna, la prenderanno e la applicheranno nella loro vita e così otterranno un grandissimo successo e riusciranno sicuramente, se faranno così, a dare la vera protezione, la vera felicità a tutti i loro subordinati, a tutti i cittadini, a tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, che vivono sotto la loro giurisdizione. Quindi il dovere del governo e del padre, spiega qui Srila Prabhupada, è quello di educare le persone che dipendono da loro ed elevarle alla coscienza di Krishna. Infatti c'è un verso che spiega che se non siamo in grado di avvicinare ed educare i nostri figli oppure i nostri discepoli, se uno è un maestro spirituale, di avvicinarli a Dio, di metterli in contatto con la coscienza di Krishna, addirittura di educarli nella coscienza di Krishna, è meglio che uno non diventa un maestro, che uno non diventa un padre, una madre, un precettore, eccetera. Privo della coscienza di Krishna, ogni essere deve soffrire a causa del fatto che è immerso nel ciclo perpetuo della nascita e della morte, anche se uno magari non si rende conto. Ma la nascita vuol dire soffrire. Nascere dentro l'utero di una madre è una condizione molto dolorosa, molto spiacevole. E morire anche se molti dicono: ah, finalmente, non vedo l'ora, non ce la faccio più, sto soffrendo così tanto, adesso quando morirò, sennò finalmente potrò smetterò di soffrire. Dicono: ah, non vedo l'ora, così non soffro più. Invece, se uno non migliora la propria coscienza, se uno non fa i necessari ritocchi per purificare la coscienza, dopo la morte rinasce un'altra volta e deve rifarsi tutte le sofferenze da capo, le stesse identiche, anche peggio, magari in forme ancora più abominevoli. Ma questo non è che sia un gioco, cioè non è che la natura materiale non è che si diverte a come il gatto con il topo, no? È proprio una situazione che è indispensabile per noi per capire che stiamo veramente sbagliando, e altrimenti non ci sarebbe modo per capire. Se non ci fosse la sofferenza, noi ci rilasseremmo e cominceremmo di nuovo a dedicarci a una vita sfrenata di godimento e di gratificazione dei sensi, cosa che non è la nostra natura, non ce lo permette. Non è la nostra, come si dice, funzione, non è quella il motivo della nostra esistenza, vero, diciamo. Però c'è questo permesso, se uno vuole, però poi si diventa responsabile delle sue azioni. E allora interviene la legge del karma. Se non c'è più amore, non c'è più amore, rispetto, moralità, si diventa egoisti, si cerca soltanto di godere per noi, per il nostro corpo, la nostra mente, sfruttando tutto quello che sia possibile e immaginabile, si incorre sicuramente in qualche guaio, in qualche problema, perché troveremo qualcuno che entrerà in competizione con noi, qualcuno che sarà invidioso, qualcuno che vorrà sconfiggerci. Sicuramente questo non è sicuramente non soddisferemo il Signore Supremo con le nostre azioni facendo in questa maniera, ma ci attireremo tutte le varie negatività che comporta un tipo di vita di questo genere. Per cui, in effetti, gli uomini devono fare una civiltà, no, dov'è che siamo arrivati? Sì. Per permettere a tutti di liberarsi da questa costrizione e raggiungere la felicità vera, bisogna insegnare il Bhakti Yoga, che è quello che stiamo parlando. Una civiltà irresponsabile trascura di educare l'uomo sul modo di raggiungere il livello del Bhakti Yoga. Ora c'è Radio Krishna Centrale, è uno strumento di educazione, quindi per la gente e per tutti praticamente. Anche il devoto stesso che legge queste spiegazioni di Srila Prabhupada si fa una ripassata, no? Perché questi libri devono essere, in effetti, dovrebbero essere regolarmente. Nityam Bhagavata Sevaya. Perché in Kali Yuga, nell'era in cui viviamo, abbiamo sempre la tendenza a dimenticare, quindi in Kali Yuga è necessario, proprio obbligatorio, spolverare la nostra memoria spesso e volentieri. Quindi bisogna educare le persone nella Bhakti Yoga, insegnare il Bhakti Yoga. Questo tipo di servizio è molto caro a Krishna. Krishna dice, ora prendo la Bhagavad Gita e vi leggerò dei versi meravigliosi, veramente belli, del Signore Krishna, che riguardano questo punto sollevato dal nostro insegnante supremo, eterno, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Allora, questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomini non austeri, non devoti e non impegnati nel servizio di devozione, o a coloro che sono invidiosi di me. Prabhupada spiega nel commento che molti uomini invidiano Krishna perché nella Bhagavad Gita egli si è dimostrato l'essere supremo, che nessuno può superare o anche solo eguagliare. Questi uomini non bisogna svelare la conoscenza contenuta nella Bhagavad Gita, perché non potrebbero capirla. Nessun uomo privo di fede capirà la Bhagavad Gita o Krishna. Senza ricevere la conoscenza di Krishna da un'autorità spirituale, dal puro devoto di Krishna, non bisogna tentare di commentare la Bhagavad Gita. Non bisogna parlare di questa parte della conoscenza, la più confidenziale, agli uomini che non hanno messo in pratica le austerità che la religione comporta, che non hanno mai tentato di impegnarsi nel servizio di devozione, nella coscienza di Krishna, che non hanno mai servito un puro devoto del Signore, e in particolare agli uomini che prendono Krishna per un personaggio storico e invidiano la sua grandezza. Il verso dopo dice: per chi insegna questo segreto supremo ai miei devoti, il servizio di devozione è assicurato e alla fine senza dubbio tornerà a me. Quindi il nostro dovere è quello di capire questi insegnamenti e insegnarli, e non è finita, perché il verso dopo è ancora più bello, sentite questo, eh? Nessuno dei miei servitori in questo mondo mi è più caro di lui, e mai nessuno mi sarà più caro. Io dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro mi adora con la sua intelligenza, e chi l'ascolta con fede senza invidia si libera dalle reazioni dei suoi peccati e raggiunge i pianeti dove vivono i virtuosi. Bello, eh? È tutto netto nella coscienza di Krishna, eh? A volte ci sono delle istruzioni un pochino dure, toste, un po' pesanti da accettare, eh? Ma servono per farci uscire, per tagliarci queste corde, questi legami dell'illusione. Altrimenti noi avremmo la tendenza a rimanere legati lì, legati nell'ignoranza, legati dalle corde dell'ignoranza vita dopo vita. Quindi se non ci fosse l'intervento del puro devoto di Krishna che viene e ci illumina, o dell'avatar come Shri Shabadeva che viene a spiegarci quali sono i principi dell'austerità necessari per poter impegnarsi nella pratica del Bhakti Yoga, come è possibile praticare il servizio devozionale e gratificarsi i sensi contemporaneamente? Non è possibile, quindi ci vuole austerità. Austerità significa dare un taglio netto alla gratificazione dei sensi, o magari anche graduale, però generalmente graduale non esiste, perché finché si rimane coinvolti, no, i sensi sono come dei serpenti viscidi che cercano sempre di morderci. Non è che il serpente è molto invidioso, non si ferma mai, appena vede una preda subito cerca di morderla, anche se la preda non gli ha fatto niente, non l'ha disturbato minimamente, il serpente attacca sempre, no? Beh, poi adesso noi non è che ce l'abbiamo con i serpenti, ogni tanto qui qualcuno ci telefona, ci dice: ma voi ce l'avete con questo animale, ma voi ce l'avete con quell'altro animale. Adesso qualcuno telefonerà: ma voi ce l'avete con i serpenti? Perché adesso i serpenti va di moda tenerli in casa, no? Il serpentello, l'iguana, questi qui, come si chiamano, quello che si mimetizza, mi ricordo, e gli danno le mosche vive, no? Che schifo, una cosa allucinante. E al serpente gli danno i topolini, pensate, no? Ma vi rendete conto a che punto siamo? Uno si tiene il serpentello in casa, gli dà pure il nome magari, viscido. Non è che ce l'abbiamo con i serpenti, non è che ce l'abbiamo con i serpenti, ma non è che uno se lo deve tenere in casa, dai, ma come si fa? A tua moglie la tratti a scarpate, e al serpente magari gli dai, gli metti il tovagliolino, gli fai il vestitino anche, non so. Questo è il Kali Yuga, no? Il serpente in casa, non vi rendete conto? Dove siamo arrivati? Gente che c'ha anche, gente ricca c'ha un angolino della casa con dentro la serra con i serpenti grossi anche, no? La pazzia più incredibile. Mi diceva, io parlavo con un ragazzo che aveva questo serpente, gli dava i topolini piccoli, no? Ma come, non ti rendi conto che stai proprio facendo qualcosa di pazzo? Noi non ce l'abbiamo con i serpenti, anzi, esiste anche una forma di Krishna, serpente, avatara serpente, lo sapevate? Ananta, quindi il re di tutti i serpenti è un'emanazione di Krishna, come possiamo noi avercela con i serpenti? Anzi, c'era anche un serpente che era diventato devoto di Narada Muni, era molto bravo questo serpente, quindi anche tra i serpenti ci sono serpenti e serpenti, possono esserci serpenti devoti. Questo serpente era diventato un discepolo di Narada Muni e c'è una storia interessante anche, no? Ma ovviamente simultaneamente, anche se noi rispettiamo tutte le forme di vita, questo non vuol dire che ce lo teniamo in casa un serpente, no? Per esempio Haridasa Thakura, lui viveva come casa, aveva una grotta, no? Non era molto interessato a doversi rompere la testa con bollette del gas, della luce, lui era completamente assorto in Dio, no? Non c'aveva un appartamento residenziale, viveva dentro una grotta e cantava, recitava regolarmente il santo nome di Dio, e c'era un serpentone, no? Di quelli proprio che ti mangiano, quelli grossi, enormi, dentro questa grotta. Ma il serpente, siccome questo Haridasa Thakura, Srila Haridasa Thakura è un puro devoto del Signore, completamente al di là di tutte le influenze della natura materiale, completamente assorto nella trascendenza, il serpente lo capì, no? Sentì questa vibrazione che emanava da questo grande puro devoto. Infatti già i discepoli erano un po' disturbati di questa cosa del serpente, no? Avevano paura che magari la gente che andava a trovarli, a trovare Haridasa Thakura, potesse essere uccisa questa serpente. Poi temevano anche per il corpo di Haridasa Thakura, volevano un po' proteggerlo, no? Ma invece il serpente, allora avevano pensato anche di catturarlo per spostarlo da quella grotta. Invece Haridasa Thakura non si preoccupava minimamente di questo serpente, Anzi, probabilmente il pensiero di Rastakur era anche quello di che questo serpente, ascoltando il santo nome di Dio, avrebbe ottenuto la più alta purificazione. Che poi sicuramente un serpente per trovarsi lì, insomma, non sarà stato un serpente normale, eh? Chissà chi era poi quell'anima veramente, eh? Stare lì in contatto con il più grande di tutti i Vaishnava, che era assorto per 23 ore e mezza, per insomma 22-23 ore al giorno, era assorto nella meditazione su Dio. Insomma, non era un serpente ordinario, eh? Ci sono altri serpenti, come altre storie dei serpenti. Krishna, quando era piccolino, si è messo a giocare con un serpentello, un cobra, eh? Quei serpentelli che quando ti pizzicano muori e lasci il corpo dopo un minuto, è presente il cobra. E Krishna ci giocava tranquillamente, lo accarezzava, il serpente si avvolgeva intorno a lui e tutti i parenti: "Wow, Krishna, cosa stai facendo? Chiamate subito l'esercito." No, beh, insomma, chiamate qualche... Erano tutti preoccupati, no? In effetti Nanda Maharaj, Yashoda, sai, i genitori di Krishna erano molto legati, un affetto incredibile verso il loro piccolo bambino, e si preoccupavano, ovviamente, volevano fare qualcosa, volevano allontanare il bambino da questo serpente, ma non sapevano come fare, perché... E ce l'aveva avvolto intorno, ci giocava, lo prendeva in mano, magari, non so, magari anche se gli dava anche i bacetti, non lo so. E Krishna è completamente al di sopra della paura, Krishna non può essere ucciso da nessun essere, che dire di un serpentello, no? Krishna è Dio, la persona suprema, e si stava divertendo a vedere come un pochino cosa succedeva, insomma. A volte Krishna un po' birbante anche, no, fa questi scherzi, e poi voleva dimostrare anche ai suoi devoti che Krishna non è mai in pericolo, no? Infatti i devoti, quando ascoltano queste storie di vedere come Krishna si divertiva con un serpentello, Krishna piccolo, e Nanda Maharaj e Yashoda molto preoccupati, perché loro non sapevano che lui era Dio, loro, per loro era il loro figlioletto. Krishna anche gode di questi sentimenti che i devoti hanno verso di lui, di questa preoccupazione di Nanda Maharaj, di Yashoda, che stavano per morire loro a vedere quella scena, no? Krishna, c'è uno scambio d'affetto, d'amore, no? Krishna gode nel vedere questa incredibile preoccupazione, no? Come una madre quando vede che suo figlio è in pericolo farebbe qualsiasi cosa per salvarlo, no? Pronta a fare tutto una madre. E Yashoda era così, per Krishna però. Continuando la lettura di questa spiegazione di Srila Prabhupada, privo della coscienza di Krishna, ogni essere deve soffrire a causa del fatto che è immerso nel ciclo perpetuo della nascita e della morte. E questo l'avevamo letto, che per permettere a tutti di liberarsi da questa costrizione bisogna insegnare il Bhakti Yoga. Una civiltà irresponsabile trascura di educare l'uomo sul modo di raggiungere il livello del Bhakti Yoga, come succede al giorno d'oggi. Per fortuna che ci sono i devoti di Krishna che, anche se limitatamente alla loro capacità, che in realtà sono infinite se i devoti si abbandonano completamente al Signore, diventano limitate quando purtroppo ancora non riusciamo a trascendere i limiti della stanchezza del corpo, della mente, degli attaccamenti, eccetera. Una civiltà irresponsabile trascura di educare l'uomo sul modo, l'abbiamo già letto. Eppure, senza coscienza di Krishna, una persona non è meglio di un cane o di un maiale. Se senza una coscienza di Dio, senza una consapevolezza divina dell'esistenza di un essere supremo, onnipervadente, onnipresente, dotato di una forma personale. Le istruzioni di Rishabhadeva sono essenziali nella nostra epoca, perché oggi si educa la gente a lavorare come bestie. Da Soma, che non è il deva della luna, Soma, ma è proprio, non so neanche io, Soma, bestie da Soma, quelle bestie che vengono caricate sulla loro schiena, vengono caricate di quintali e tonnellate di cose, di legna o di fieno o stracci o pannocchie, non lo so, una bestia da Soma, una bestia che trasporta quintali e quintali di lavoro duramente tutto il giorno e poi alla sera un po' di erba secca, no? Quindi questa società di oggi educa la gente a lavorare come bestie da Soma. Vediamo che le persone anche che escono dall'università poi vanno a fare i manovali, gli operai e lavorano in fabbrica. Gli uomini devono fare distanze, senza offrire uno scopo sublime all'esistenza. Gli uomini devono fare, purtroppo non esistono università che insegnano queste conoscenze. L'unica università è la LISCON, International Society for Krishna Consciousness, la società internazionale per la coscienza di Krishna, che si sta sforzando in tutti i modi, incluso il progetto di RKC, per educare gli uomini al vero fine dell'esistenza. Qui ora Srila Prabhupada farà una descrizione di quello che è una tipica giornata modello di un uomo del Kali Yuga, di quest'era di ipocrisia e discordia. Gli uomini devono fare distanze considerevoli per andare a guadagnarsi il pane. Lasciano la loro casa presto al mattino per non perdere il treno, su cui devono viaggiare per un'ora o due in piedi, in uno scompartimento affollato. Poi prendono un autobus per andare fino al luogo di lavoro. In ufficio devono lavorare per 8 ore, poi di nuovo trascorrere 2 o 3 ore nei vari spostamenti per tornare a casa loro. Dopo aver mangiato, essi hanno rapporti sessuali e vanno a dormire. In cambio di tutte le loro fatiche, hanno la felicità di un po' di sesso. Rishabhadeva indica chiaramente che la vita umana non è destinata a questo genere di esistenza, accessibile anche ai cani e ai maiali. Anzi, i cani e i maiali non devono lavorare così duro per avere un po' di sesso. L'essere umano dovrebbe adottare un modo di vivere differente e non cercare di imitare questi animali. Questo verso ci offre l'alternativa. L'uomo deve dedicarsi al tapasya, all'austerità e alla penitenza, grazie alla quale l'uomo potrà sottrarsi alla rete della materia. Allora, in questa era attuale, l'unica austerità e penitenza che ci richiede il Signore, come ci spiega Srila Prabhupada in altri punti del Bhagavatam, in altre spiegazioni, è l'austerità richiesta è quella di mangiare un cibo sublime, delizioso, chiamato Krishna Prasada, vegetariano, nutrirsi in questo modo, cantare meravigliose, intonare meravigliose e melodiose canzoni in glorificazione dei santi nomi di Dio o di altre o delle grandi personalità, Acharya Vaishnava, puri devoti, o dei passatempi del Signore, e danzare in estasi all'interno del tempio, no? Ci sono delle danze bellissime che semplici che vengono praticate dai devoti per glorificare il Signore e cantare Hare Krishna, no? Impegnarsi in una semplice forma di meditazione basata sulla pronuncia e l'ascolto del santo nome di Dio, in particolare del Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Questa è l'austerità che ci richiede Sri Chaitanya Mahaprabhu, il più misericordioso avatar, manifestazione divina del Signore. Questo verso ci offre l'alternativa grazie alla quale potrà sottrarsi l'uomo alle reti della materia. Una volta che si è stabilito nella coscienza di Krishna, nel servizio devozionale, la sua felicità è garantita per l'eternità. L'essere individuale cerca la felicità vita dopo vita, ma può risolvere tutti i suoi problemi con la semplice pratica del Bhakti Yoga. Egli ottiene allora di poter tornare subito a Dio nella sua dimora originale, come conferma anche la Bhagavad Gita 4.9 Jamma Karma Chame Divyam Evam Vyovetti Tatvata Yaktva Deham Punarjanma Naitimam Eti Sorjuna. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiungerà la mia dimora eterna.
Radio Krishna Centrale, diversa, eh? Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada è il maestro fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Per maggiori informazioni sulla vita e sugli insegnamenti di Srila Prabhupada e per ricevere i suoi scritti, registrazioni, audio e video, telefonate a Radio Krishna Centrale 0744 30 51 29 o 0744 432 033 oppure collegatevi al sito internet all'indirizzo www.radiokrishna.com.
I contrasti e le discordie che travagliano la società umana nascono per mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio. Dio esiste ed è onnipotente. Da Lui tutto emana, da Lui tutto è sostenuto, in Lui tutto si riassorbe al tempo dell'annientamento. Esiste una fonte ultima di tutto, anche se la scienza non ha fatto gli sforzi necessari per scoprirla. Il meraviglioso Srimad Bhagavatam studia questa sorgente ultima in modo razionale, convincente e autorevole. Per un mondo migliore, studia la scienza di Dio.
In altre parole, studia lo Srimad Bhagavatam. È quello che stiamo cercando di fare. Nonostante le nostre limitazioni mentali, sensoriali e fisiche e intellettuali, leggere lo Srimad Bhagavatam ha questo effetto purificante che non può essere paragonato a nessun altro tipo di medicina o di rimedio. Infatti viene paragonato a il Bhagavad Purana al sole, che è radioso come un sole sorto dopo la partenza di Sri Krishna da questo pianeta terrestre, ed è destinato a dare luce a tutti gli uomini sinceri. La vera luce, non quella della la luce al neon o la luce a incandescenza, lampadine lampadine, come si chiamano quelle, non mi ricordo, i riflettori, no, la luce vera, la luce spirituale, la luce della conoscenza. Lampade alogene. Allora, mancano pochi minuti alla conclusione di questo appuntamento con lo Srimad Bhagavatam, sempre nuovo, speciale RKC ovviamente. Questa puntata è stata dedicata allo Srimad Bhagavatam. Ci risentiremo ancora nel corso delle differenti situazioni, delle differenti trasmissioni di RKC. Qualche altro programma avrete già sentito parlare di queste scritture, la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam, cioè il messaggio di Krishna per esempio è una lettura della Bhagavad Gita, e quello che è l'obiettivo finale della lettura di queste scritture ovviamente è quello di migliorare la nostra esistenza, avvicinarci di più alla coscienza originale, ritornare nella nostra atmosfera adatta, no? Per poter di nuovo essere privi di ansietà, felici e felici e contenti. E così finì la storia. E così si concluse la puntata di nuovo speciale del KC. Di nuovo speciale del KC. Hare Krishna a tutti, rimanete in ascolto di questa radio trascendentale. Grazie per l'ascolto, un saluto a tutti voi da Krishna Ramadas, tutte le glorie, Srila Prabhupada.
I contrasti e le discordie che travagliano la società umana nascono per mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio. Dio esiste ed è onnipotente, da Lui tutto emana, da lui tutto è sostenuto, in lui tutto si riassorbe al tempo dell'annientamento. Esiste una fonte ultima di tutto, anche se la scienza non ha fatto gli sforzi necessari per scoprirla. Il meraviglioso Srimad Bhagavatam studia questa sorgente ultima in modo razionale, convincente e autorevole. Per un mondo migliore, studia la scienza di Dio.
Avete ascoltato? Nuovo speciale RKC.